Abbiamo studiato nella lezione precedente il significato dei cinque livelli dell'anima. Abbiamo capito che ogni livello dell'anima corrisponde a un altro tipo di vitalità e di energia che abbiamo nel nostro corpo e nella nostra vita. Abbiamo anche capito che i cinque livelli dell'anima sono proprio distinti e ben diversi l'uno dall'altro. Non sono solamente cinque emanazioni della stessa fonte, ma sono proprio una divisione di livelli che si trovano all'interno dell'anima, e questo concetto è molto importante perché ci fa capire come ogni tipo di vitalità e energia che abbiamo nel nostro corpo, a seconda del livello dell'anima da dove lui proviene, avrà una influenza e avrà una superiorità al livello precedente. Per cui, se noi parliamo del livello dell'emozione, per esempio, il livello dell'emozione, che è il secondo livello, quello di Ruach, sarà superiore al livello dell'azione. Quando uno ha un'emozione, lui ha una forza dell'anima superiore e ha molto più entusiasmo di non quando fa solamente un'azione fisica. Quando una persona userà il suo intelletto, allora sicuramente l'intelletto sarà superiore all'emozione, perché il livello dell'intelletto viene da Neshama. Invece il livello del sentimento viene da Ruach, che è il secondo livello dell'anima. Se noi parliamo poi dopo di volere, allora il livello di volere, che è Chaya, è superiore al livello dell'intelletto, e da quel livello lì, il livello di Ruach, il volere, ci sarà una superiorità netta sul volere, sul livello di intelletto, come tra poco parleremo, come abbiamo parlato questa settimana. E poi c'è il quinto livello dell'anima, quello di Yechidah, quello del piacere, che è il livello più alto dell'anima, quello che domina tutti gli altri livelli sottostanti. Se vorremmo fare una distinzione in questi cinque livelli, potremmo anche dire che i livelli in generale dell'anima potrebbero essere divisi in due categorie. Un livello, un tipo di categoria di anima, che sono i primi due, quello di Yechidah, il livello più alto, Chaya, il secondo livello, che sono livelli infiniti, illimitati, sono dei livelli che nella quale l'anima guarda solo se stessa e non prende in considerazione ciò che c'è all'esterno, come tra poco riassumeremo ciò che abbiamo parlato la settimana scorsa. E poi invece abbiamo tre livelli limitati. Infatti, i primi due livelli, piacere e volere, non sono limitati in un punto del corpo. Quando uno vuole qualcosa, veramente vuole. Non è che la vuole con la sua testa o con la sua mano o con i suoi piedi, la vuole con tutto il suo corpo. Quando una persona ha un piacere di qualcosa, non è che il piacere si trova in un posto limitato del corpo, perché sono questi dei livelli infiniti, che non hanno nessun tipo di limite. Per cui a livello di anima, l'espressione dell'anima non ha limite, per cui anche nel corpo non saranno limitati in un punto specifico del corpo. Mentre l'intelletto è limitato al cervello, alla testa, il sentimento al cuore, le azioni sono limitate agli organi. Invece i primi due livelli, Yechidah, che è l'essenza dell'anima, che è il piacere, e Chaya, che è il volere, non hanno nessun tipo di limite, sono dei livelli che si trovano dappertutto, infiniti. L'altra settimana abbiamo parlato, nella lezione precedente, del livello di Chaya, il volere. Il secondo livello dell'alto e il quarto livello del basso. Abbiamo fatto una riflessione e un paragone tra il livello di volere e l'intelletto. Cosa differenzia il volere dall'intelletto? Abbiamo spiegato che il volere è un livello illimitato, mentre l'intelletto è un livello limitato. Quando una persona vuole qualcosa perché veramente lui la vuole della sua anima, non perché quella cosa lui la capisce che è giusta, allora lui la vuole, ma il vero volere che noi stiamo parlando non è un volere che nasce da una logica, da un sentimento. Quelli non sono voleri, quelli sono dei sentimenti che poi si trasformano in volontà. Quando noi stiamo parlando di volere veramente, si parla di qualcosa che nasce dall'anima, che non ha nessun tipo di causa, non è causato dalla logica o da un sentimento. Questi sono dei voleri che sono radicati nella nostra anima da quando siamo nati. Ci sono dei voleri comuni che tutti hanno, uguale, e poi ci sono dei voleri che possono variare da persona a persona. I voleri comuni li abbiamo spiegati la settimana scorsa. Il volere di avere una casa è un volere che ognuno ha, un volere di avere la casa. Prima c'è il piacere, ovviamente, e poi c'è il volere. Avere una casa non vuol dire avere una casa, una villa al mare, e non vuol dire avere una casa per forza di proprietà. Vuol dire avere un posto dove uno dice, quella è casa mia. Una persona potrebbe avere tanti amici che lo ospitano, abbiamo detto uno potrebbe avere migliaia di alberghi, però lui vuole avere la sua casa. Il volere di avere una casa è un volere radicato nell'essenza dell'anima, perché se noi non avessimo avuto questo volere, metà del mondo potrebbe essere sotto i ponti, a vagabondare, così, in giro. Se uno non avesse ambizione, desiderio di avere una sua casa, il mondo non potrebbe andare avanti. Allora chi è radicato nell'essenza dell'anima? La volontà, e che prima radica il piacere, poi la volontà di avere una propria casa. Questi tipi di volere e desiderio che poi diventano volere possono essere, abbiamo detto, il concetto di sposarsi, di procreare, di anima, di tutti questi concetti legati all'essenza dell'anima. Poi uno potrebbe avere nella sua vita dei voleri individuali, che sono ad esempio una persona vive per un ideale, un altro, un grande fisico vive tutta la sua vita per sviluppare una nuova tecnica, una nuova teoria di fisica, e questo per lui è una volontà radicata nella sua anima, questa è una sua volontà individuale, sua di lui. Per cui ci sono delle volontà, ci sono alcuni che vivono per salvare gli animali, altri vivono per fare il volontariato, per salvare a un altro, ha una vita per una missione, per divulgare l'ebraismo. Ci sono delle volontà individuali radicate nell'anima e ci sono delle volontà collettive, che tutti hanno uguali. Uno potrebbe dire, ma i voleri collettivi io non li sento. Ad esempio, ultimamente si parla molto di coppie di fatto, e ci sono delle persone che purtroppo, senza riuscire a dominare i propri istinti, non riescono a trovare modo di, ad esempio, di sposarsi, ma vogliono vivere con un altro uomo, oppure viceversa, una donna con un'altra donna. Sono, ad esempio, vorrebbero oggigiorno legalizzare in Italia le coppie omosessuali. Ebbene, uno potrebbe chiedersi la domanda, se veramente nella volontà di ogni persona e di ogni anima è radicata nella sua essenza la volontà di sposarsi e di procreare e di avere una casa, di portare avanti il mondo, eccetera, eccetera, come mai quelle persone lì non trovano questa volontà se è una volontà che è radicata nell'anima? Se questa è una volontà collettiva, ognuno dovrebbe averla in maniera esplicita. La risposta per questa domanda è la stessa risposta alla domanda che uno potrebbe chiedersi. Se è radicata nell'essenza dell'anima la volontà di avere una casa, com'è possibile che ci sono dei vagabondi che sono in giro per le strade a dormire? E com'è possibile che ci sono delle persone che non vogliono creare nella vita niente e non vogliono lavorare? È vero che tutti noi abbiamo delle volontà collettive, le abbiamo tutte, però ovviamente ci sono delle volontà che possono esserci dentro l'anima, ma non si sentono perché l'anima, perché il corpo è talmente rozzo, è talmente materialista, che non permette all'anima di rivelarsi. Per cui potremmo dire che in realtà ognuno di noi ha nella sua anima dei valori collettivi, delle volontà comuni, che però queste volontà possono anche essere rinnegate perché una persona è squilibrata, il suo corpo è molto materialista, è molto fuori di testa e non vuole sentire questa espressione dell'anima. Però questo non vuol dire che non ci sono queste volontà. Vuole solo dire che queste volontà sono ignorate. E potremmo dire la stessa cosa per il discorso delle coppie omosessuali, che sicuramente ogni persona ha nella sua anima la volontà di trovare una moglie, di procreare, perché questa è una radice che si trova nella sua anima. Poi ci sono delle debolezze nel corpo. Uno potrebbe avere una debolezza in un certo senso, può essere una persona ingenua, l'altro potrebbe essere una persona nervosa, l'altro potrebbe essere una persona... Ognuno può esprimere diversamente delle debolezze, e queste debolezze possono interferire alle volontà che si trovano nell'anima. E queste debolezze possono essere anche espresse in maniera che uno ha una debolezza nei confronti di una donna, e questa è una tendenza che Dio l'ha creato, per cui lui non deve lasciarsi prendere da questa debolezza, da questo istinto, perché ognuno ha nel suo corpo delle debolezze e deve superarle. Per cui se una persona non lavora sulle sue istinti, che Dio magari gli ha messo nel suo corpo, perché molte persone dicono: io sono nato così, ho questa tendenza qui, non è una cosa che mi sono inventato. È vero, Dio può creare una persona con la natura, con la tendenza di essere crudele, uno deve superare quella tendenza lì. Ogni tipo di tendenza che è contraria al manuale di vita che Dio ci ha dato, che è la Torah, è una tendenza che va superata, va combattuta e va trasformata. Per cui ognuno di noi ha questa volontà nella sua anima. L'unico problema è che uno potrebbe trovare nel suo corpo degli ostacoli che possono interferire con questa volontà. E il nostro lavoro è proprio quello di togliere gli ostacoli che si possono trovare nel corpo e lasciare la nostra anima esprimersi, venire fuori. Allora, abbiamo detto prima che la volontà è superiore all'intelletto. Questa superiorità si esprime in tre maniere. Uno, che la volontà è illimitata. La volontà, la vera volontà che nasce dall'anima, non ha nessun tipo di limite, né limite intellettuale, né limite emotivo, niente la può fermare. A diversità di una volontà che nasce da una logica, una persona capisce che per lui sarebbe l'ideale fare una vacanza in un certo posto, comprare un certo tipo di macchina e fare una determinata cosa. Lui capisce e lui poi dopo la desidera, la vuole, ma è una volontà che nasce dalla logica. Questa volontà sarà molto limitata, perché? Perché se lui, anche se lui capisce che per lui l'ideale è fare la vacanza a Acapulco, se lui non troverà posto nell'aereo, oppure troverà che costa tantissimo, troppo, fuori budget, lui dice: va bene, quello la mia volontà, sarebbe la mia ideale, vorrei tanto fare così, però fa niente, non è la fine del mondo. Quando una volontà nasce dall'intelletto, allora la volontà è molto limitata, non è una vera volontà, perché una volontà limitata non è una volontà. Quando si parla di volontà, vuol dire che si parla di un'espressione dell'anima, si parla di qualcosa di infinito, qualcosa di illimitato, che niente lo può fermare. Sono fuori budget? Fa niente. Se la mia volontà nella mia essenza dell'anima è quello, io troverò il budget, troverò il sistema. La volontà non ha nessun tipo di limite, nessun tipo di problemi. Quando qualcuno veramente lui ha una volontà che viene dalla sua anima, perché la volontà che c'è nell'anima è una volontà radicale nella sua anima, niente la può fermare. Sì, è vero che può essere condizionata da un problema, da un ostacolo che si trova nel corpo. È vero che la volontà di avere una casa, una volontà infinita, una volontà che non ha nessun tipo di limite, quando uno però ha fuori di testa nel suo corpo, lui voleva vagabondare, andare a dormire sotto i ponti, allora questa volontà non riesce a esprimersi. Ma se la volontà si esprimesse, nessun tipo di limite potrebbe fermare questa volontà. La stessa cosa vale anche per discorsi omosessuali. Il corpo potrebbe rischiare di ostacolare questa volontà di venire fuori, e in quel caso lì, quando la volontà non viene fuori, automaticamente uno non sente questa volontà infinita di sposarsi, di procreare, di avere figli, e si accontenta di un rapporto omosessuale. Questo perché? Perché le condizioni del corpo, gli ostacoli che il corpo può creare all'anima, possono non permettere all'anima di esprimere queste volontà che ha dentro. Il nostro lavoro togliere gli ostacoli e lasciare l'anima esprimersi e venire fuori nella sua naturalità. Permettere all'anima di dire quello che lei, di far sentire quello che lei veramente desidera e di conseguenza quello che veramente lei vuole. Per cui, quando una persona ha la sua volontà rivelata, niente può fermarla. Perché non è subordinata né a un intelletto, perché è superiore all'intelletto, perché abbiamo detto prima che l'intelletto è il terzo livello dell'anima, il livello di Neshama. Non è subordinata a un'emozione, perché l'emozione è il secondo livello dell'anima, è il livello di Chaya. L'unico modo come una persona può veramente esprimere questa infinità dell'anima è quando l'anima si rivela veramente la sua volontà, niente la può fermare. Se però invece una persona non permette alla sua anima di rivelarsi, allora ovviamente uno dice non sento la mia volontà, non sento desiderio di sposarmi, per cui io rimango omosessuale a Chasve Shalom, perché non sento questa volontà dell'anima che è radicata nella mia anima. Allora, quando la volontà è infinita, è illimitata, non può essere fermata da nessuno, non può essere condizionata dall'intelletto, né dal sentimento, né da un'azione, né da nessun tipo di ostacolo, però la volontà deve essere rivelata, deve essere sentita. Non ci devono essere degli ostacoli che la lasciano venire fuori. Questo è un punto principale, una superiorità che c'è nella volontà sui livelli sottostanti, sulle emozioni e sull'intelletto. Poi un altro tipo di vantaggio, che la volontà è un'espressione libera, è un'espressione di libero arbitrio, possiamo dire, della persona. Quando la persona vuole qualcosa perché lui capisce che la cosa è così, allora perché lui vuole quella cosa lì? Non perché lui veramente la vuole, ma perché quella cosa lì ha dei vantaggi. Allora, non è una mia libera scelta. La mia scelta è condizionata dai vantaggi che quella cosa potrebbe avere. E qui infatti si arriverebbe alla famosa domanda: come mai Hashem ha scelto Nam Israel sulla montagna di Sinai? Che tipo di scelta è questa? Il vero tipo di scelta, libero arbitrio, è quando una persona sceglie due cose che sono simili, così viene spiegato in Tanya. Quando due cose sono simili, allora la mia scelta non è condizionata da un vantaggio che uno potrebbe avere, ma è una mia scelta libera. Allora, quando io voglio qualcosa, perché la mia anima lo vuole, allora questa volontà è una volontà libera, è una volontà non forzata e non condizionata da niente. Mentre la mia volontà perché io capisco che è giusta, che è buona logicamente, perché io sento che è buona emotivamente, la mia volontà non è una volontà libera che viene da me, ma una volontà condizionata dall'esterno. Siccome questo ha dei vantaggi, allora io lo voglio. Siccome questo ha delle emozioni che mi attaccano a questa cosa qua, allora io lo voglio. Se una persona, ad esempio, va in un negozio e sceglie un abito di un certo colore che lui ha delle preferenze, supponiamo lui preferisce sempre il blu, allora lui non ha avuto una scelta libera. Siccome la sua emozione è legata al colore blu, allora la sua scelta sarà condizionata dal colore blu. Questo è un tipo di volontà che nasce dall'emozione. È una volontà condizionata, forzata, è legata dall'esterno. Invece quando si parla di Hayat, del quarto livello dell'anima, partendo dal basso, e il secondo livello dell'anima, partendo dall'alto, questo tipo di volontà non è condizionato da niente, per cui il desiderio è un desiderio che viene dall'anima e non dall'esterno, non da un vantaggio che c'è, che mi deve condizionare perché c'è un vantaggio, ma perché io voglio così. Per cui il vero concetto di libero arbitrio può iniziare solamente dal livello di Chaya. Fino nei primi tre livelli io non sono libero di scegliere. Io sono obbligato a scegliere quello che è legato alle mie emozioni. Io voglio, mi piace il blu, per cui allora sceglierò il blu. Oppure se è una scelta legata all'intelletto, una persona che gli piacciono le persone, diciamo, ponderate, allora lui sceglierà degli amici ponderati. Allora uno dice, io ho scelto i miei amici perché io ho voluto così. No. Siccome la scelta di un amico è una scelta razionale, e tu vuoi desideri quell'amico e vuoi frequentare quell'amico perché hai capito o per un'emozione o per una ragione intellettuale, una logica. Allora, la tua logica di scegliere quell'amico non è perché tu hai voluto quell'amico, no, ma siccome lui è una persona ponderata, allora il tuo intelletto ti dice che le persone ponderate sono persone molto mature, molto giuste, oppure una persona può avere degli altri criteri, delle altre logiche, non è importante. Una persona fuori di testa vuole scegliere degli amici fuori di testa. Allora, quando una persona sceglie una persona che è fuori di testa, perché non lui ha scelto un hippie come amico? Perché lui, diciamo, lui capisce logicamente che così deve essere, allora lui sceglierà quel tipo di amico. Allora, questa scelta qui non è una scelta sua, dalla sua anima, libera, libero arbitrio, no. Lui capisce a livello di logica o a livello di emozione che deve essere un certo tipo di amico. Allora lui sceglierà quel tipo di amico perché è condizionato dalla sua logica e siccome la sua logica gli dice devi cercare questo tipo, quando lui troverà quella persona che ha quel vantaggio lì, che ha quel tipo di caratteristica che lui capisce o che lui sente, allora lui deciderà di scegliere quel tipo di amico, ma non perché lui così vuole veramente, ma perché quello lì ha quelle condizioni che la sua logica gli dice di cercare. Per cui la scelta viene dall'esterno all'interno, viene dal vantaggio, da quella logica che lui sta cercando, che la troverà in quella persona. Libero arbitrio vuol dire essere liberi di scegliere in maniera obiettiva, in maniera imparziale, in maniera completamente libera, non condizionati dall'esterno. Quando si parla di Chayah, solo lì inizia a esserci un concetto di libertà, di libero arbitrio, di non condizionamento. Per cui la volontà dell'anima è un livello infinito, illimitato, abbiamo detto, è un livello non condizionato dall'esterno, libero di scegliere. E poi il terzo concetto che abbiamo detto la volta scorsa è un livello non composto. Cosa vuol dire un livello composto? Una persona che sceglie una casa in maniera logica. Una persona che sceglie una casa in maniera emotiva. Lui sta scegliendo una somma di vantaggi. È una scelta composta da tante cose. Io voglio questa casa perché ci sono tante finestre, perché si trova in una zona ebraica e posso andare in sinagoga a Shabbat a piedi. Ci sono tanti vantaggi. E una persona sceglie, a livello di logica o a livello di emozione, una determinata cosa, la volontà che nasce da questo tipo da un intelletto, da un'emozione, è una volontà composta da tanti vantaggi, da tante ragioni. Invece la volontà che viene dall'anima non è una volontà composta da tante ragioni, ma è un punto unico, è l'anima che vuole e basta, che è al di sopra di qualsiasi divisione, che è al di sopra di qualsiasi logica, che non è legata a tanti punti messi insieme, no, l'anima vuole questo e basta. È una volontà liscia, non divisibile, non composta da tanti vantaggi. A questo punto noi possiamo capire, come abbiamo spiegato la settimana scorsa, che se una persona vuole una certa casa da un punto di vista logico, allora lui somma tanti punti messi insieme e arriva a quella casa lì. Ma quando lui la vuole da un punto di vista di volontà dell'anima, di Chayah, lui non è che ha tanti punti, lui vuole quella casa lì, finito. Basterebbe togliere un minimo dettaglio dalla casa che lui vorrebbe, già non è più quella casa lì che lui voleva. Quando si parla di volontà dell'anima, se noi teniamo anche un solo dettaglio minimale, non è che abbiamo tolto un per cento di quello che lui voleva, abbiamo tolto tutta la sua volontà, perché se lui vuole quella casa in quella maniera, se tu gli togli una porta, una finestra o qualsiasi dettaglio, non hai accontentato la sua volontà al 99%, non hai accontentata neanche a 1%, non c'è niente. Quando si parla di volontà di Chaya, o c'è tutto o non c'è niente. Perché non è una questione di composizione di tanti concetti, di tanti vantaggi, è un'espressione dell'anima, la mia anima vuole quello. Adesso, quando noi parliamo di volontà dell'anima, noi sappiamo che queste volontà non sono legate all'intelletto e non sono neanche legate alle emozioni, sono legate all'anima. Uno potrebbe dire, è vero che la volontà di avere una casa è una volontà che nasce dall'anima, però di solito quando uno compra una casa cerca sempre di razionalizzare a livello logico. È vero, io voglio la casa perché c'è questo vantaggio, perché c'è quell'altro vantaggio, perché io sento questa casa legata a me, perché ho delle emozioni in questa casa. Come mai noi troviamo delle emozioni, troviamo delle logiche, se veramente il desiderio di avere una casa è un desiderio radicato nell'essenza dell'anima e di conseguenza la volontà di avere una casa è una volontà legata all'essenza dell'anima? La stessa domanda potrebbe essere quando una persona dovrebbe fare una scelta, ad esempio una persona che cerca la persona per la quale lui vuole creare una famiglia. Allora, un uomo dice io ho bisogno, fa la lista della spesa e dice io cerco una donna così, poi con questo vantaggio, con quell'altro vantaggio, tutta una serie di vantaggi, fa una lista della spesa e va all'Esse Lunga, cerca le patate, poi mette i fagioli, poi cerca tutta una lista e dice ecco, ho trovato la persona che io cercavo. Sembrerebbe dire che una persona potrebbe razionalizzare un concetto che è legato all'essenza dell'anima, un desiderio che viene dall'anima, una volontà che viene dall'anima. Come si può razionalizzare? Come è possibile che di solito le persone razionalizzano questi concetti? La risposta a questa domanda, come la risposta potrebbe anche essere per la casa e per tutte le cose che vengono dall'anima, la verità è che noi quando vogliamo qualcosa nella nostra anima, il volere non ha bisogno di logica, non ha bisogno di essere razionalizzato. Però siccome noi viviamo in un corpo, e siccome il corpo ha bisogno di giustificazioni per fare determinate cose, allora noi di natura tendiamo a razionalizzare quello che noi desideriamo nella nostra anima. Quello che noi vogliamo nella nostra anima, noi lo razionalizzeremo. La ragione è parte della nostra vita. Le emozioni sono parte della nostra vita. Se una persona gli si chiede, ma tu perché hai scelto questa casa? Se lui risponderebbe in maniera dice, perché qui trovo me stesso. Perché la mia anima mi dice che questa è la mia casa, la gente può anche prenderla per pazzo. Cosa vuol dire? Allora cosa dice una persona quando gli chiede perché hai scelto questa casa? Perché questa casa mi è comoda, perché qua vicino alla scuola, perché questo, perché quell'altro. Allora da tutta una serie di ragioni. Ma la vera verità è che non sono quelle le ragioni che hanno causato, che l'hanno portato a prendere quella casa. Perché quando si parla di casa, si parla di essenza dell'anima, si parla di una volontà infinita che è incondizionabile, che è superiore all'intelletto. Ma siccome l'intelletto fa parte della nostra vita, noi allora daremo delle giustificazioni logiche, poi daremo delle giustificazioni sentimentali e diremo questa casa mi piace emotivamente, perché qui, perché là. Ma la volontà della casa, come la volontà di trovare la coniuge, di creare una famiglia, è una volontà che viene dell'anima e non sono razionalizzabili. Non sono né razionalizzabili, non sono né emozionalizzabili, se vogliamo dire una parola del genere, se si può dire in italiano, sono concetti che sono irrazionali, non sono delle volontà né composte da vantaggi, né limitate da intelletto o altro, né forzate dall'esterno, ma sono cose che vengono da dentro, sono espressione dell'anima. Viene spiegato, quando l'intelletto agisce perché è condizionato, perché è spinto dalla volontà dell'anima, allora l'intelletto invece di funzionare in maniera normale funziona come un biturbo che va 100 volte più veloce. Per quale ragione? Perché l'anima, espressione più forte dell'anima, è la volontà. Perché quando noi parliamo a livello di volontà, l'anima si esprime in maniera nella sua totalità, senza nessun tipo di restrizione, senza doversi adattare alla logica, ai limiti degli intellettuali. L'anima non ha nessun tipo di limite, vuole. Allora, nella volontà, noi troviamo l'anima che si esprime nella sua totalità, senza nessun tipo di limite. Ed è per questa ragione che a livello di anima, che quando c'è la volontà, c'è un'espressione fortissima dell'anima. Invece, l'intelletto è molto limitativo come l'espressione di anima, il sentimento è ancora più limitativo. Quando una persona vuole qualcosa, automaticamente il suo intelletto, che di natura tende la persona a razionalizzare quello che lui vuole, perché noi dobbiamo anche a livello logico giustificare quello che noi vogliamo, in quel caso lì l'intelletto funzionerà non come funziona di solito, ma funziona 100 volte più forte. Perché? Perché non sta lavorando l'intelletto da solo, ma è la volontà che sta influendo sull'intelletto e lo sta facendo funzionare con un biturbo a una velocità incredibile. Il Talmud dà degli esempi. Il Talmud dice: Leolam ilmod Adam bemakom shelibo chafetz. Dice il Talmud: una persona deve sempre studiare un argomento che lui desidera veramente studiare. Uno potrebbe chiedersi la domanda: perché devi proprio studiare quello che tu desideri studiare? Prima di tutto bisogna studiare tutto quello che c'è. È vero, bisogna studiare un po' di tutto. Però, se una persona studia qualcosa che lui veramente desidera studiare, lo studio funzionerà 100 volte meglio. Per quale ragione? Perché siccome lo studio viene dall'intelletto, se tu studi qualcosa che tu desideri veramente, che tu trovi nella tua anima, che ti piace, allora quando c'è l'anima, c'è una volontà dell'anima di studiare un certo argomento, l'intelletto inizia a lavorare in maniera totalmente superiore. Perché? Perché viene alimentato dall'anima. Siccome l'intelletto viene dall'anima e siccome l'anima deve restringersi, limitarsi per dare l'intelletto nel cervello, per far funzionare il cervello, quando però c'è anche la volontà di studiare quell'argomento, allora la rivelazione che viene dall'anima a livello intellettuale è 100 volte superiore di quella rivelazione che avrebbe ricevuto l'intelletto in una condizione normale. Per questa ragione, se tu studi un argomento che a te piace, il tuo intelletto funzionerà 100 volte meglio. Nel libro di Ayom Yom, il Rebbe dà un esempio su questo argomento. Il Talmud dice che se una donna, se una schiava, vuole essere liberata da un suo padrone, lei è disposta a fare un certo ragionamento. Dice il Talmud: la serva, pur di uscire, se si trova in una situazione del genere, lei potrebbe dire così così al suo padrone, e il padrone, lei avrebbe il diritto di essere liberata. Allora Talmud chiede una domanda: ma se però il suo padrone mi dirà una cosa del genere, lei cosa risponderebbe? E Talmud dà una risposta profonda, dice: lei potrebbe rispondere in questa maniera. Viene chiesta una domanda e fa seduto. Com'è possibile che una serva, che lei non è molto intelligente, non è magari una grande studiosa, lei come arriverebbe a dare dei ragionamenti intellettuali che i più grandi tanaiti nel Talmud arrivano con fatica a rivelare, a dire? Una donna serva, lei riuscirebbe a dire sì, lei direbbe una cosa del genere. E se il suo padrone gli chiederebbe cosa, lei allora risponderebbe così. Allora viene chiesta una domanda molto banale: come fa una donna che non è studiosa, che non è intellettuale, a dare delle risposte che i più grandi tanaiti con fatica riescono ad arrivare? Viene risposto con un chassidut in maniera molto banale: la volontà di uscire, di essere liberi, è una volontà radicata nell'essenza dell'anima. Ognuno vuole essere libero, ognuno vuole essere autonomo, ognuno vuole realizzarsi, ognuno vuole avere una casa, ognuno vuole eccetera eccetera eccetera. Ebbene, questa volontà di essere liberi, essendo una volontà così forte che è radicata nell'essenza dell'anima di ognuno e sicuramente di una serva, quando lei si troverà nella situazione di dover scegliere, di dover dire una logica per giustificare il fatto che lei deve essere liberata, allora questa donna qui riuscirà a raggiungere un livello intellettuale che neanche i più grandi tanaiti riuscirebbero ad arrivare, cioè lei riuscirebbe a paragonarsi ai più grandi maestri dell'epoca. Perché? Perché mentre loro ci arrivano con fatica perché devono arrivarci solo con la logica, lei, siccome ha la volontà dietro che alimenta la logica, allora il cervello suo funziona 100 volte più forte e può anche superare quelli dei grandi tanaiti, grandi studiosi del Talmud. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che è vero che la volontà è superiore all'intelletto, è vero però che anche quando c'è una volontà verso qualcosa, automaticamente questa volontà viene razionalizzata e poi viene anche trasformata, viene anche mascherata, possiamo dire la parola maschera, che è un concetto molto giusto, cioè viene camuffato nelle emozioni, per cui uno anche a livello emotivo troverà delle ragioni che lui vuole quella casa, vuole quella cosa lì, vuole quella cosa. Però la vera verità cos'è? Che che sono solo delle maschere gli intelletti e le emozioni, perché la radice di quella volontà nasce dall'anima, nasce da ben più alto. Però le emozioni e gli intelletti che devono razionalizzare un concetto o una volontà dell'anima, in quel momento lì riusciranno a trovare delle logiche, degli intelletti che mai e poi mai quella persona lì nella sua natura sarebbe riuscita a raggiungere. Per cui è sempre meglio studiare qualcosa che una persona veramente desidera. Certo, una persona deve studiare un po' di tutto, però il suo occupazione principale deve sempre essere, mi ricordo quando io ero in Shiva, all'inizio la mia volontà era studiare prima di tutto il Talmud. E allora io, primo anno di Shiva, mi ero focalizzato sullo studio del Talmud, avevo studiato diversi trattati in un anno solo, e li avevo studiati in memoria, avevo macinato pagine, 300 pagine, avevo studiato come un pazzo, perché in quel momento il mio desiderio, sentivo che la mia necessità più importante era il Talmud, perché il Talmud è la base di tutto, la base della Halakha, la base di tutto quanto. Allora quando il mio desiderio si trovava in un punto, io cercavo di lasciare, di focalizzare il mio studio su quello che era il mio desiderio. Il secondo anno ho iniziato a trovare un equilibrio. È iniziato, il mio desiderio era sul Talmud, però si trovava anche sulla Chassidut. Sul Talmud, però non più un certo tipo di Talmud a livello di quantità, perché il primo anno ho studiato a livello di quantità, ho voluto iniziare a studiare in maniera più qualitativa il Talmud. Allora lì il mio desiderio era sempre sul Talmud, ma più Iyun, il livello di Iyun, il livello più approfondito. Allora abbiamo preso Talmud, studiavamo una pagina e ci rimanevamo magari due mesi. Tutte le Hakirot, analisi, paragoni, valutazioni, perché lì iniziavo a sviluppare il mio desiderio. Il terzo anno di Yeshiva ho iniziato a trovare e sviluppare il mio desiderio nello studio della Chassidut, perché iniziavo a capirla meglio, iniziavo a trovarci dentro molto più, diciamo, piacere. Allora ho iniziato a dedicarmi un po' più tempo il mio tempo libero lo dedicavo anche alla Chassidut. Questo era più il terzo anno verso il quarto anno. Più avanti del quinto e sesto anno iniziavo a capire che era molto importante conoscere la Halakha, la legge pratica. La legge pratica non la studi né dal Talmud, perché il Talmud ti dice le leggi, ma te le dice in maniera sfusa, disordinata, e non sai come devi comportarti dalle leggi che impari dal Talmud. Tanto meno anche dal Talmud, anche se studi il Talmud in maniera approfondita, è sempre un approfondimento logico, ma non è una questione di pratica. Magari lo studio della Halakha è molto tecnico, è un po' noioso, potrebbe essere poco gioioso, poco intellettuale, poco stimolante, però quando ti avvicini a un momento in cui senti il bisogno di dover insegnare, di dover guidare delle altre persone, e sai che le persone chiederanno delle halakhot, allora vedi, inizi a capire, inizi a desiderare un certo tipo di studio che ti può mettere in grado di poter guidare delle persone, allora inizi a capire il valore, inizi a desiderare, poi capire, poi sentire a livello emotivo il valore dello studio della halakha, allora a questo punto gli ultimi anni mi ero dedicato più alla halakha e così via. Vuol dire che è giusto anche riuscire a trovare il desiderio in più cose in base anche al momento. Uno dice io voglio studiare solo questo tipo di studio, certo, va bene, però uno dovrebbe comunque trovare un equilibrio, comunque uno dovrebbe riuscire a trovare il piacere prima un certo tipo di studio, poi un altro tipo di studio, in modo di avere, di raggiungere uno studio abbastanza completo. Comunque in base al momento in cui una persona si trova, se in quel momento lui si sveglia la mattina e dice oggi ho voglia di mistica, va bene mistica. Chassidut, Chassidut. Talmud, Talmud. Perché il cervello, quando lui studia qualcosa che in quel momento a lui piace, che lui adesso in quel momento ha piacere, ha desiderio, ha volere, il cervello lavora in maniera molto, completamente, nettamente superiore. Invece se una persona studia in maniera che lui sopprime la sua volontà, allora, in maniera forzata, allora purtroppo il suo cervello non funzionerà bene e la qualità di studio e il livello di studio sarà molto basso. E questo non va bene. A questo punto, noi abbiamo capito cos'è il livello di Chaya, abbastanza bene. Adesso cerchiamo di capire cosa vuol dire a livello di rapporto con l'esterno, Chaya, volere, che tipo di unione potrebbe darci. Ho fatto una lezione di recente che ho approfondito questo argomento. Quando una persona vuole unirsi con un prossimo, e questo è anche il nostro rapporto che potrebbe essere con HaKadosh Baruch Hu, con il nostro creatore, potrebbero esserci due tipi di rapporti. col prossimo. Iniziamo a parlare tra gli uomini. C'è un'unione che parte dal cervello intellettuale e c'è un'unione che parte dall'anima, dall'essenza. In realtà ci sarebbero tre livelli di unione che in questo momento noi non parliamo. Ci limiteremo a parlare dei primi due tipi di unione. L'unione che nasce dalla logica o dall'emozione è un'unione che Tizio Caio riconosce dei vantaggi, dei valori in un'altra persona e lui capisce che questa è una persona veramente, una persona per bene, e lui capisce che questa è una persona degna di amare, di frequentare, e allora a questo punto lui la ama, diventa un amico di infanzia, legati per la vita, e sono veramente molto molto infinitamente legati, però comunque questo tipo di unione di solito è un'unione che è limitata al cervello. Questo tipo di unione, essendo un'unione limitata che nasce dal cervello, nasce dall'esterno e non viene da dentro la persona, ma è dall'esterno, il valore che questa persona potrebbe avere condizionano me di scegliere lui come amico, come una persona degna da essere frequentata. Automaticamente la persona che ama quella persona, il suo amore, il suo legame con quella persona è un legame esterno, cioè non andrà a toccare l'interiorità della persona. Siccome questo legame nasce dall'esterno, toccherà l'esterno della persona stessa. Non entrerà nella sua profondità, non romperà le sue barriere, nel suo fervore intenso, no? Siccome viene dall'esterno, per cui mi tocca molto profondamente, siamo molto legati, possiamo anche essere amici d'infanzia, amici quasi per la pelle, di solito comunque, di solito a livello, salvo per eccezione, magari potrebbero succedere delle eccezioni, ma di solito due amici che hanno un legame intellettuale, questo legame viene dall'esterno, è un legame che tocca l'esterno della persona che ama l'altro, perché nascendo da fuori non può entrare nella profondità della persona. Per cui è un amore limitato, come abbiamo detto prima, limitato perché se questa persona un domani cambia, diventa un delinquente, allora una persona dice sì, eravamo legati per la pelle, però un delinquente no, non va bene. Se invece l'amore fosse un amore come padre e figlio, per esempio, un amore infinito, un amore che viene da dentro, un amore di due persone che sono un'entità perché si sono divise in due, però il figlio e il padre sono una cosa che si divide in due, l'amore che il padre ha verso il figlio è un amore che non ha limiti, e anche se il figlio diventa un delinquente, il padre rimarrà legato a suo figlio perché quello è suo figlio, perché non è un amore legato, una ragione, un vantaggio che il figlio. Il padre ama suo figlio non perché suo figlio lo aiuta, lo serve, lo coccola, no, è un amore infinito. Però, come dicevo prima, siccome le persone razionalizzano, allora quando uno chiede a un padre, ma perché ami tuo figlio? Ah, mio figlio, lo amo perché lui è un grande dottore, è un grande musicista, è un grande fisico, un genio, io sono innamorato pazzo di mio figlio. Perché? Perché un padre dice una bugia del genere? Perché le persone automaticamente razionalizzano le volontà che si trovano dentro di esse. E queste volontà di solito non possono essere espresse al mondo o al corpo. Il corpo ha bisogno di logica. Allora uno dirà, sì, amo mio figlio, perché mio figlio è così bravo, mi coccola, mi aiuta, mi cura nella mia vecchiaia, mi sta aiutando così tanto, io non avrei mai immaginato di voler così tanto bene, perché mio figlio è un genio, perché mio figlio è qua, mio figlio è là. La vera verità, il padre ama un figlio perché è suo figlio e basta. Perché il figlio è una parte del padre. Tutte le ragioni che noi potremmo razionalizzare e giustificare questo amore non sono le vere ragioni per la quale un padre ama il figlio e per la quale un figlio ama il padre. Il figlio ama il padre non perché il padre lo aiuta, lo finanzia, lo coccola, lo segue, no, perché è suo padre. È un amore infinito. È un amore irrazionalizzabile. Non voglio entrare in questo punto, però c'è una lezione intera che si potrebbe basare su un verso. C'è un verso che dice che Dio ci ama come un figlio piccolo. Bnei Bechori Israel. Il mio figlio è il primogenito, è Israele. Cioè, il valore di Israele perché è il mio figlio primogenito. Però c'è scritto in un altro verso, siccome Israele chinare Israele veo a veo, siccome Israele è un bambino, io lo amo. Cioè, il mio amore verso Israele è come verso un amore verso un bambino. E c'è questi due versi si contraddicono. Da una parte sembra che l'amore perché noi siamo Israele, abbiamo un vantaggio, siamo Bechor, siamo dei primogeniti, dall'altra parte perché sembriamo dei bambini. Cos'è la differenza tra l'amore che ha un padre verso un bambino e un padre che ha verso un figlio grande? Quando un bambino non ha ancora acquisito e sviluppato delle qualità, delle doti, che lui è bravo, che lui è intelligente, che lui prende negli esami 10 lode, perché il padre lo ama? Perché suo figlio è basta. E nel bambino piccolo si esprime l'amore infinito che il padre ha verso un figlio, perché lì non c'è nessun tipo di ragione, di logica che può offuscare questo amore infinito che c'è dentro il padre. Per questo viene paragonato l'amore che Hashem ha verso di noi, che è il vero amore che c'è tra padre e figlio, viene paragonato a un amore che c'è tra padre e figlio, bambino piccolo, perché lì si vede il vero amore del padre. Uno potrebbe pensare, quando mio figlio cresce, diventa un genio di ingegneria, uno può pensare che l'amore verso suo figlio cresce perché suo figlio è diventato un genio. No, l'amore viene limitato, viene peggiorato, perché viene ristretto a una spiegazione logica. Va bene, è un genio, però quanto può essere grande questo amore per un genio? È sempre un amore limitato a questo. Se suo figlio fosse diventato il presidente degli Stati Uniti, l'avrebbe amato ancora di più, perché sarebbe stato ancora più grande. Cioè, è sempre un amore limitato in base a quello che lui sta facendo. Invece l'amore che il padre ha verso suo figlio piccolo, quel amore irrazionale, un amore veramente senza limiti, è un amore infinitamente più grande dell'amore che il padre ha verso il figlio, che è diventato un genio di ingegneria. Per cui l'amore che c'è tra padre e figlio è un amore illimitato, è un amore non composto da vantaggi, come parlavamo prima a livello di Chaya, di volontà, non è composto da tanti vantaggi, da un vantaggio, un altro vantaggio, un altro vantaggio, il figlio è bravo, è intelligente, e gli ci dona. No, è un amore senza limiti, è proprio liscio, che non è composto da niente. Io amo mio figlio perché è mio figlio, quella parte di me stesso, noi siamo una metà che si è divisa in due. Poi, il primo concetto che abbiamo detto prima, a livello di Chaya, i tre concetti, ricordatevi, è un amore non forzato, è un amore non condizionato, libero, libero arbitrio. Io non sto amando mio figlio perché io sono condizionato dai vantaggi che mio figlio ha, no. Lo amo perché non ho condizionamento dall'esterno, perché io amo mio figlio perché viene da me, non perché lui è intelligente. E questo tipo di amore si nota molto di più quando il bambino è piccolo, come vi ho detto prima, perché quando il bambino cresce, allora io divento condizionato dai vantaggi che lui ha, allora questo viene a offuscare il mio vero amore che ho verso mio figlio. E questo concetto vale anche tra noi e Hashem, il nostro rapporto con Hashem come un rapporto tra padre e figlio. Questo vale anche tra marito e moglie. L'amore che c'è tra marito e moglie non è una somma di vantaggi, non è un amore composto, non è un amore limitato da una logica, non è un amore che viene dall'esterno, che perché io... No, un amore libero, che viene da un'espressione dell'anima. Questi concetti li troviamo anche tutte le volte che un'unione nasce da dentro la persona, perché si tratta di una cosa che si è divisa in due, come padre e figlio, come due anime gemelle, che sono divise, che ognuno ha una metà e ognuno cerca la sua altra metà. Questo tipo di amore è un amore che viene da dentro, un amore irrazionale, limitato e non è composto da niente, da vantaggi, ma è liscio. E per cui questi tipi di legami sono legami infiniti, che non possono mai essere limitati. Invece, come dicevamo prima, due soci che decidono di lavorare insieme, questo è un legame legato all'intelletto, legato all'esterno, è un legame che è composto da tanti vantaggi, che è forzato dall'esterno, perché lui ha questo, per cui non sarà mai un vero amore, non è un amore che viene dall'essenza, questo tipo di amore non si chiama Ahava Atzmit, Ahava dell'essenza, ma si chiama Ahava Sifrit, un amore intellettuale, razionale, limitato. Cos'è la differenza tra questi due tipi di amore? Allora, una differenza che abbiamo spiegato prima, che se l'amore viene dall'esterno, dal vantaggio che la persona ha, questo non va a toccare l'interiorità della persona, ma rimane circoscritto all'esterno della persona. Una persona amerà qualcuno se questo amore è solo un amore intellettuale, non un amore che è razionalizzato dal volere, come dicevamo prima, no. Un amore che nasce dall'intelletto e si ferma lì, è un amore che è esterno, viene dall'esterno e tocca solo l'esteriorità della persona. Per cui non entra nella profondità della persona, rimane fuori. Rimane nel mio intelletto, che il mio intelletto non è la mia anima, è una parte esteriore a me. Perché? Perché venendo da fuori non entrerà nella mia anima. Se è un desiderio della mia anima, non può venire da fuori. Deve essere qualcosa che io ho già dentro. Ed è per questa ragione che delle volte, che quando un padre abbraccia suo figlio piccolo, lo prende, lo abbraccia con un amore proprio profondo, cosa che non si può notare questo tipo di amore e bacio e sentimento quando un figlio è cresciuto. Perché purtroppo quando il figlio inizia a crescere, allora quando è cresciuto inizia a avere dei vantaggi, allora lì purtroppo subentrano dei filtri, degli ostacoli che non lasciano questo tipo di sentimento esprimersi e venire fuori dall'essenza dell'anima. Infatti, quando una persona bacia un figlio che è cresciuto, ah, vieni, ti do un bacio freddo, non molto caloroso, perché è limitato alla logica, è razionalizzabile, già la persona non c'è questo amore, non c'è questa espressione che viene dall'anima, che lui è mio figlio, io l'amo perché è mio figlio, perché lui non riesce più a vedere questa cosa qua, solo perché è suo figlio, perché ci sono delle tante altre cose che sono subentrate, che hanno nascosto, che hanno offuscato, che hanno disturbato questo tipo di amore. E questo potrebbe anche essere quando si parla di due coniugi, oppure si parla tra noi e Hashem. Noi non dobbiamo amare Hashem perché lui ci dà da mangiare, perché lui ci nutre, ci dà la vita e ci dà l'anima, ci fa muovere, vivere. No, questi sono tutti amori razionalizzabili che limitano il nostro amore verso Hashem. Se il nostro amore viene dalla nostra anima come dovrebbe essere, perché noi siamo un'entità con Hashem, la nostra anima è una parte di Dio. Quando noi amiamo Dio, perché noi abbiamo Dio dentro di noi, amiamo una parte, amiamo noi stessi, amiamo Hashem. Automaticamente noi riusciamo a scavalcare tutti i tipi di limiti, di ragioni, di sentimenti e riusciamo a scoprire il vero amore infinito che c'è nella nostra essenza dell'anima. Un amore che non ha limiti, perché il nostro Padre è in cielo. Come un figlio ama suo padre, noi abbiamo il nostro Padre in cielo. È vero che molti di noi tendono a razionalizzare, sì, Dio ci dà questo, Dio ci dà quello, perché l'uomo deve avere delle giustificazioni. Però ricordiamo che queste giustificazioni servono fino a un certo punto, ma danneggiano più che quanto servono, perché rovinano questo fervore profondo, questo sentimento, questa unione. Questo anche quando una persona si relaziona con un altro, con la sua anima metà, con la sua dice, qual è la mia metà, anima gemella? Uno inizia a cercare delle logiche. E ci sono molti che quando devono sposarsi cercano delle ragioni, delle giustificazioni, delle logiche, e tutte queste giustificazioni rovinano. Annacquano questo sentimento che c'è, questa profonda unione che c'è nell'anima. Ed è per questa ragione che noi dobbiamo capire che c'è un vantaggio nella logica, perché la logica, una persona che non agisce in funzione della sua logica, rischia di essere presa per pazzo. Ma quanto vantaggio può darti la logica e l'emozione, te ne crea altrettanti di svantaggi ben più forti dei vantaggi che potrebbe averti dato. Quando una persona inizia a capire la funzione di ogni cosa, il valore di ogni cosa, riesce a gestirsi e a capire il valore e il limite che ogni cosa può dargli. La Chassidut chiede a ognuno di noi di avere chiarezza, di sapere esattamente ogni cosa che cos'è, quanto può giovarlo, quanto può aiutarlo e quanto può danneggiarlo. C'è un famoso detto che dice un Chassid è uno che sa esattamente dove lui si trova, sa esattamente la sua ha chiarezza di quello che lui sta facendo, di come quello che lui sta agendo. E quello che noi ci si chiede, viene chiesto da noi, è vero che noi abbiamo bisogno di emozioni per essere legati a Dio, abbiamo bisogno di intelletto per essere legati a Dio, di logica, però un vero Chassid deve capire che è vero che la logica può servirgli perché questo gli dà più giustificazione, però deve sapere che anche questo, che questa logica distrugge e rovina molto. Magari la logica può essere come un trampolino di partenza, però in realtà, una volta che lui è entrato, è arrivato a amare Dio, deve spogliarsi di questo limite e deve smascherare il suo amore vero interiore da questi limiti che la logica potrebbero condizionare questo tipo di amore. E questo potrebbe essere anche due anime a metà che si incontrano. Uno si incontra perché cerca una persona con questo tipo di logica, con questo tipo di vantaggi, con questo giustifica, perché uno ha bisogno di logica, se non è che può dire, trovo la mia anima a metà, come faccio a trovarla? Devo partire da qualcosa, o uno parte da una logica e fa una lista della spesa e dice, cerco questo. Quando una persona dice, questo è quello che io cercherei, perché io sono così, cercherò una persona fatta così, e quando uno ha fatto questa lista, cerca delle cose che corrispondono alla lista che lui ha fatto. Dopo che lui ha trovato questa persona, che potrebbe essere potenzialmente quella persona lì, deve iniziare a dire, a spogliare, a togliere tutte quelle cose lì. Veramente non ho bisogno di questa logica, di questo sentimento. Questo mi può aiutare come trampolino per arrivare a cercare, per quando io l'ho trovato, è veramente questa la mia anima a metà? Allora vediamo. Se un mio desiderio è profondo, infinito, incalcolabile, non è condizionato, non è composto, non è forzato da niente all'esterno, allora vuol dire che probabilmente questa è la mia anima a metà. Per cui abbiamo bisogno della logica, ma dobbiamo essere un buon chassid per capire esattamente il vantaggio che la logica può dare e il condizionamento e il limite che la logica può dare, per cui uno deve partire dalla logica nel suo rapporto con Dio, con il prossimo, col padre, magari un figlio dice io amo mio padre perché mio padre mi fa queste cose qui e io lo devo. È vero, deve avere delle logiche, però devi a un certo punto capire che queste logiche ti limitano e devi superarle perché il tuo amore è ben più alto di quanto la logica potrebbe giustificare. Mi sto rendendo conto che questo ciclo di lezioni potrebbe essere anche 20 lezioni, anche 30 lezioni. Anche se in realtà io volevo fare solo 5 o 6. Per cui noi non metteremo proprio dei limiti. Volevo solo dirvi che per adesso andiamo avanti e rimaniamo nelle mani di Dio. Noi per adesso abbiamo parlato del secondo livello dell'atto dell'anima, di Chaya, della volontà, della superiorità che c'è nella volontà sugli altri livelli, di come però la volontà può condizionare gli altri livelli e può incrementarli. E abbiamo parlato di come la volontà ha bisogno anche dell'intelletto, ma come da una certa parte, però a un certo punto l'intelletto può anche disturbare la volontà e può offuscare la vera volontà dell'anima. Abbiamo parlato di due tipi di unione, unione che c'è tra padre e figlio, un'unione infinita che viene da dentro, tra noi e Hashem, che è come padre e figlio, tra un marito e moglie, un'unione infinita, e poi c'è un'unione che può essere tra amici, può essere un'unione tra soci, un'unione legata all'intelletto, alla logica, un'unione che viene dall'esterno, un'unione molto limitata, per cui è un'unione che anche non tocca la profondità della persona, ma rimane esterna. Alla persona c'è l'amore che una persona ha verso qualcuno che parte dalla logica, siccome viene dal fuori, dall'esterno verso di me, non entrerà nella mia profondità ma si dimetterà al terzo livello dell'anima, cioè non potrà superare l'intelletto, perché essendo l'intelletto il livello più alto dell'anima nei livelli limitati, perché c'è l'azione, c'è il sentimento, poi c'è l'intelletto il livello più alto, un amore intellettuale che è un amore limitato può raggiungere il livello più alto dell'anima, però non può superare i livelli limitati, perché fino all'intelletto noi siamo ancora a livelli limitativi, come dicevamo all'inizio della lezione, per cui non potrà mai toccare un livello dove l'anima si esprime nella sua infinità, nella sua illimitatezza, che è il livello di Chaya, perché viene da fuori, viene dall'esterno, è una ragione, è una cosa limitata, non è una cosa che si trova dentro di me, per cui potrà raggiungere al massimo la mia logica, il mio intelletto, ma non potrà entrare dentro, non potrà superare, arrivare ai livelli limitati dell'anima, che sono Chaya e Yechidah, che sono volere e piacere. Per cui abbiamo spiegato appunto queste differenze, questi tipi di rapporti, e questo, in realtà c'è un terzo tipo di unione, che però noi non toccheremo in questa fase di lezione, che è legato al quinto livello dell'anima, dal basso al primo livello, quello di Yechidah, che è un livello ancora più alto di unione di padre e figlio. Ci fermiamo a questo punto qui e salutiamo tutti quanti. Shalom a tutti, arrivederci. Shabbat shalom a tutti.